Dal libro del profeta Geremia. Così dice il Signore: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e pone nella carne il suo sostegno, allontanando il suo cuore dal Signore. Sarà come un tamarisco nella steppa, non vedrà venire il bene, dimorerà in luoghi aridi nel deserto, in una terra di salsedine dove nessuno può vivere. Benedetto l'uomo che confida nel Signore, e il Signore è la sua fiducia. È come un albero piantato lungo un corso d'acqua, verso la corrente stende le radici. Non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi. Nell'anno della siccità non si dà pena, non smette di produrre frutti. Parola di Dio.
Leggiamo insieme il Salmo 146 a pagina 23. Ci leggi? Salmo 146, pagina 23. Comincia la parte del pianoforte e prosegue quell'altra. Voglio lodare il Signore, a Lui canterò per sempre, loderò il mio Dio finché avrò vita.
Non cantate sui potenti, sono uomini, non possono salvarvi.
Muoiono, ritornano alla terra, ogni progetto viene sepolto con loro.
Felice chi canta sull'aiuto di Dio di Giacobbe e mette ogni sua speranza nel Signore, suo Dio.
Il Signore ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutto quello che esiste.
Mantiene la sua parola, difende la causa dei perseguitati.
Il Signore libera i prigionieri, dà il pane agli affamati.
Il Signore apre gli occhi ai ciechi, rialza chi è caduto e ama i giusti.
Il Signore protegge lo straniero, difende l'orfano e la vedova e sbarra il cammino agli oppressori.
Questo è il tuo Dio, o Sion. Egli è re in ogni tempo. Il suo potere rimane per sempre.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra di voi che non vi è resurrezione tra i morti? Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Ora invece Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Grazie a Dio.
Rallegratevi ed esultate, dice il Signore, perché ecco la vostra ricompensa è grande nel cielo.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù discese con i dodici e si fermò in un luogo pianeggiante. C'era una gran folla di suoi discepoli e una gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti». Parola del Signore. Il brano che abbiamo letto ora dal Vangelo di Luca è quello conosciuto sotto il titolo delle Beatitudini di Gesù. Ci sono due versioni nei Vangeli delle Beatitudini molto diverse fra loro. Dei quattro evangelisti soltanto due le raccontano, ed è l'evangelista Matteo e l'evangelista Luca, quella che abbiamo letto oggi. E sono radicalmente diversi il modo con cui vengono presentate dai due evangelisti. Da questo si deduce anche, come tante volte abbiamo detto, che i Vangeli non sono la registrazione di quello che ha detto Gesù, ma sono stati scritti 50 anni dopo la sua morte e rielaborati. È un po' si spera siano fedeli, noi crediamo che sono fedeli, ma sono la riflessione della prima Chiesa sulle parole di Gesù che si erano tramandate oralmente. Dicevo prima che queste due versioni delle beatitudini sono molto diverse fra di loro. Matteo dice beati, fa dire a Gesù beati per 8 volte, Luca per 4 volte, e ci sono, avete sentito, 4 guai anche, 4 maledizioni speculari, che più o meno vogliono dire la stessa cosa: beati voi poveri, guai a voi ricchi, beati voi che ora piangete, guai a voi che ridete. Quindi Luca non parla tanto, non dice che sono bravi questa gente, parla di una condizione oggettiva, magari possono delle carogne peggio degli altri, ma Luca parla di una condizione oggettiva. Voi che siete in questa condizione siete vicini al cuore di Dio. Matteo invece si allarga a una povertà accolta, consentita, scelta, e fa una metafora delle altre condizioni a cui accenna Luca. Quindi beati i poveri, dice Luca, beati voi i poveri, e Matteo, beati i poveri in spirito, beati voi che ora avete fame, beati gli affamati di giustizia. Quindi Matteo astrae, spiritualizza un po' il discorso che fa lui. Ma non c'è dubbio che sono di difficile interpretazione queste parole dette da Gesù. Non sono di facile lettura. Oggi fermiamoci soltanto sulle beatitudini di Luca. Quella di Matteo avremo modo, tanto si leggono, tra poco mi pare si leggono. Vi metto in guardia da un altro pericolo, anzi è solamente su questo che vorrei fare l'omelia. Ricordiamoci che di fronte a un testo antico, non soltanto il Vangelo, qualsiasi testo antico di un maestro, di un rabbi, di un guru, c'è il problema di come è stato interpretato lungo il corso dei secoli. Cioè noi che leggiamo oggi, 20 secoli dopo che queste parole sono state scritte, siamo fortemente condizionati da una precomprensione del testo. Cioè non si riesce più a distinguere noi quello che ha detto Gesù e come è stato interpretato lungo il corso dei secoli. Questo succede sempre di fronte a un testo sapienziale antico. E invece è importante, non perché io voglio snobbare il modo con cui è stato inteso in questi 20 secoli, ma perché io voglio ripartire da quello che ha detto Gesù. Poi magari se ne parla dopo del modo con cui è stato interpretato. Allora, poniamo, fa un esempio, quando Gesù dice rimettete i peccati, a chi li rimetterete saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Non è che Gesù vedeva il prete in confessionale, non c'era mica ancora il prete in confessionale. Storicamente poi è andato a finire che si è realizzato così, cambiando anche lungo il corso dei secoli. Ma io voglio sapere anzitutto cosa intendeva Gesù. Del resto se ne parla dopo. Allora, chiediamoci anzitutto che cosa non vogliono dire queste beatitudini che abbiamo letto. Beati i poveri, beati gli affamati, beati coloro che piangono. Vogliono dire che la povertà, la fame, l'afflizione è una fortuna per chi la vive? Qui non si parla della povertà come saggia sobrietà, ma come carenza, come privazione del necessario. È una benedizione? Non può essere una benedizione. Non può essere la benedizione della fame, dell'essere disgraziati, dell'essere poveri. È contro tutto il modo di fare di Gesù, che invece spezza il pane con chi ha fame e raccomanda a noi di fare altrettanto, consola chi è disperato. Se la carenza, l'afflizione, la miseria fosse un valore in sé, sarebbe un crimine aiutare chi è in stato di bisogno. Toglieresti da una condizione di beatitudine. Può sembrare ovvio, specialmente per i ragazzi, che dire queste cose. Non è ovvio. Quelli come me, anche un po' più giovani di me, si ricorderanno che questa è l'aria che abbiamo respirato quando si andava al catechismo noi. Cioè, patire in questo mondo, solo se tu patisci, il Dio poi ti salverà. Ecco. Io ci ho messo anni per liberarmi da questa precomprensione del Vangelo, da questo condizionamento. Quindi non è un invito agli uomini e alle donne di tutti i tempi perché si facciano affamati, piangenti in questa vita per guadagnarsi il paradiso. Di qua si deve soffrire e di là invece si riceve il premio. Ma se il Messia, Gesù, è stato mandato apposta perché il mondo come benedizione, come gioia per tutti riemerga. Dio non si è, mi direte, ma nella Bibbia si racconta il peccato dell'uomo. E allora, visto che ha peccato, era bene che patisca. Ecco. Ma Dio non si è rimangiato il progetto originario, dice la Bibbia. L'ha riconfermato, lo rilancia dopo il peccato di Adamo e di Eva, dei primi uomini. Lo rilancia dicendo che va realizzato nella misericordia e nel perdono. Ma Dio non rigetta il motivo per cui ha creato il mondo. E allora vediamo un altro modo che fa parte del mio vissuto. Io ho dovuto, ripeto, faticare per liberarmi da queste comprensioni deviate nelle beatitudini. Allora Gesù dichiara beati quegli affamati o ammalati che accettano stoicamente, con rassegnazione, il loro stato. Si è creduto anche questo. Sarebbe interessante, io non sono in grado di farlo, sarebbe interessante vedere quanto in un certo in certi secoli della Chiesa, ha influito sulla morale cristiana la filosofia stoica, per cui questa vita ti dà delle sofferenze, vabbè, te devi passare sopra a un metro d'altezza, fa finta di nulla, allenati a rimanere indifferente, la rassegnazione, la mia nonna la diceva sempre, la rassegnazione è la virtù principale del cristiano. Qualunque cosa ti capiti, tu devi far finta di nulla, devi diventare insensibile a tutto. Quindi Gesù dichiara beati quegli affamati, ammalati, che accettano stoicamente le sofferenze della vita. Ma questo, ripeto, è la filosofia stoica, non è la lieta notizia del Messia di Nazareth. Io condivido pienamente l'interpretazione di chi dice che le beatitudini da parte di Gesù sono una dichiarazione assolutoria. Mi spiego meglio, sembrava una parola difficile. Come se Gesù dicesse, ricordiamoci che al tempo di Gesù la religione ebraica diceva: se tu sei malato, sei non vedente, vuol dire che ti ha fatto qualcosa e Dio ti ha punito. Ma io non ho fatto nulla, Giobbe dirà, che ho fatto io? Se non l'ha fatto te, l'hanno fatto i tuoi genitori. Quindi queste dichiarazioni di Gesù sono dichiarazioni assolutorie, come se Gesù dicesse: finora voi che soffrite, voi che non avete da mangiare, che siete disgraziati, malati, miserabili, avete pensato anche di essere maledetti da Dio. A Firenze si dice becche bastonate. Tu sta male e per di più sappi che questo tuo star male è Dio che ti maledice. E Gesù dice: non è vero, anzi, io vi dico che voi siete beati perché Dio è accanto a voi. E Dio dice a tutti gli altri che se vogliono arrivare a Lui devono solidarizzare con voi, devono fare in modo che i ciechi vedano con i loro occhi, che gli ignoranti smettano di essere ignoranti. Anzi, io vi dico che guai a chi non si accorge della vostra situazione. Per questo siete beati. Il teorema, quindi, di quel modo di pensare, com'era vincente al tempo di Gesù, che è ancora largamente presente, è totalmente spezzato. Il modello che Gesù indica come il luogo di salvezza non è più l'osservanza. Questo pensava il pio ebreo: se tu sei osservante, Dio ti dà salute, successo, quattrini, tutto ti dà. Sei malato, vuol dire che ti ha fatto qualcosa. Ma io non l'ho fatta, tu te ne sei accorto, ma tu l'hai fatta. Questa era la mentalità vincente. Quindi ora il modello che Gesù ci mette davanti non è più l'osservanza a cui segue un Dio che ti dà in premio salute, figli. Anche i figli erano una ricompensa perché tu eri bravo e ti comportavi bene. Ma ora il nuovo modello è la compassione verso il disperato, l'umile, l'affamato, colui che piange. E maledetto è colui che è chiuso nella sua sazietà, non se non osserva i comandamenti. Non maledetto perché Dio lo odia, Dio non odia nessuno, è la chiusura la sua maledizione, è il fatto di essere chiuso che lo rende sterile, solo, anche se non sembra. Quindi, come tante volte abbiamo pensato, non è la carenza, la mancanza in sé che ha valore, se no sarebbe bene lasciarla esistere. Ha valore la carenza perché fa emergere la solidarietà fra le persone, con la complicità del Dio, come dicono, si dice nell'Antico Testamento, del Dio di tenerezza e di pietà. Ciò che è manchevole è importante perché è uno scandalo che grida vendetta al cospetto di Dio ed esige consolazione, perché attira e fa emergere le energie positive dell'uomo. il farsi carico della vita dell'altro, cioè il regno di Dio. Questo è il regno di Dio. Il regno di Dio, io da ragazzo lo pensavo, non è il luogo dove finalmente tutti i desideri saranno soddisfatti. Mi veniva a pensare il luogo delle pance piene, cioè non c'è più, nessuno ha più bisogno di nulla del regno di Dio. Il Vangelo non dice il regno di Dio è un regno dove i desideri saranno tutti soddisfatti e saremo in pace. Panciafichisti, non pacifisti, come si diceva ai tempi della Prima Guerra Mondiale. Il regno di Dio è il luogo dove io mi accorgo delle tue carenze e le fo mie e ti do una mano per superarle. La parabola che interpreta meglio il regno di Dio è quella del Samaritano. La ricordate? Che è scandalosa per gli ebrei. Gesù dice c'è un ferito in terra, sembrerebbe ovvia, invece non è tanto ovvia. C'è un ferito per terra, assalito dai briganti, passa un prete, un sacerdote, a quei tempi si diceva, e tira di lungo, perché non ha tempo ad andare a pregare. E Gesù dice non fate come il sacerdote. Passa un levita, cioè un servitore del Tempio, e tira di lungo anche lui, perché la religione gli proibiva di fermarsi davanti a uno sconosciuto. Poteva essere un impuro e quindi lui poteva contrarre impurità e tira di lungo. E Gesù dice, non fate come lui. Passa un ateo, un samaritano, un maledetto, scende da cavallo, ritarda il suo viaggio, lo porta a una locanda raccomandando all'oste di curarlo e Gesù dice fate come lui. Poi ci si meraviglia se Gesù l'ha ammazzato, se i sacerdoti lo condannarono a morte. Questo è il nuovo modello che Gesù ci indica, quindi non più il modello dell'osservante a cui Dio in premio da successo, figli, salute, benessere, tutto da. Vi ricordate Giobbe? Già Giobbe se ne accorge che questo ragionamento non torna e bestemmia, si impreca contro Dio dicendo con questa logica non è giusta, no? Se fai così non sei giusto. A chi posso appellarmi? Dov'è un avvocato esterno a me e a te che possa giudicare se ho ragione io o t'ha ragione te? T'ha ragione te per forza, perché ci zittisci tutti in questo modo. Ecco, questo mi sembra il modo giusto di leggere, ma non lo dico io, ormai è abbastanza condiviso da tutti, il modo giusto di leggere il significato delle beatitudini, che non è l'esaltazione della carenza, è l'invito a coloro che vogliono essere vicini al cuore di Dio di farsi carico della fame, della miseria, della sofferenza degli altri. Questo è il vero modo di avvicinarsi a Dio. Quindi quando nel Padre nostro diciamo venga il tuo regno, non preghiamo perché le missioni si diffondano, ma perché la sua promessa di consolazione si realizzi. Sia fatta la tua volontà, diciamo nel Padre nostro. Non vuol dire dacci la rassegnazione per accettare come normale qualunque orrore colpisca i nostri occhi. La sua volontà è che il regno di giustizia e di pace venga. E non si dica che il dolore, lo dicono gli amici di Giobbe, questo. Mi piacerebbe, si mette in programma per gli incontri biblici che facciamo settimanalmente, si mette in programma la lettura del libro di Giobbe, ma mi piacerebbe una volta leggerlo insieme perché è molto importante. È un punto d'arrivo provvisorio prima di Gesù molto importante. E non si dica, come si afferma chiaramente nel libro di Giobbe, che il dolore è la giusta punizione per la colpa dell'uomo. Questo lo dicevano gli amici di Giobbe, che Dio condanna. Il dolore sovrabbonda sempre sulla colpa, è sempre troppo. Mai dire patisce lui, bene, se l'è meritato, non lo diciamo. È brutto, è orribile questo. non è evangelico. Io credo davvero che il dolore sovrabbonda sempre sulla colpa. Adorare la croce quindi non è esaltare l'insuccesso, non è esaltare il fallimento, disprezzando questo mondo che Dio ha creato per la gioia di tutti, ma vedere il mondo come dono dalla parte di chi l'ha perduto, di chi non ne può godere, per ricominciare con loro a sorridere e a danzare. Questo mi sembra importante. Non è l'esaltazione del dolore, non è il dolore che salva, è l'amore. È chi riesce ad amare nonostante che ci abbia una vita complessa, ma non è il dolore. Sapete, nella storia della Chiesa, tanti santi gli sembrava che la vita dolore gliela avesse dato poco e se lo sceglieva andasse. Siamo fuori strada, ecco. Nella storia del cristianesimo spesso quella parola di speranza è andata a depositarsi dove tante persone erano già di suo consolate, magari sulla pelle dei disgraziati. Ai destinatari delle beatitudini sono andate le briciole. Questo è il più grave tradimento del Vangelo. Ha detto Maria, lo cantiamo sempre, se lo cantiamo anche oggi non è male, ha detto Maria che il Messia è venuto a ricolmare di beni gli affamati e a rimandare indietro a mani vuote i ricchi. Non è venuto a colmare la sazietà dei satolli. Quindi Gesù è venuto a consolare gli afflitti, ma a affliggere i consolati, anche quelli che ci hanno pensato da sé a consolarsi, magari usando proprio quelle parole che non erano destinate a loro, ma ai più disperati di questo mondo. Il compito della Chiesa credo sia anche questo, consolare gli afflitti e un po' affliggere quelli che a consolarsi ci pensano da sé anche. Credo in un solo Dio,